Vittorio Gianangeli, Franco Torresi. Consigli di lettura. Ad avvertire gli italiani c'era già stato un primo tremendo scossone nella notte del 25 luglio del 1943, allorché il Gran Consiglio del Fascismo, a grande maggioranza, con voto fortemente critico, aveva di fatto disarcionato Mussolini, facendolo rotolare ai piedi di Vittorio Emanuele III, il quale, auspice Badoglio, sembrava aver ritrovato quel coraggio che gli era mancato due decenni prima al momento di porre argine con l'esercito, a lui certamente fedele, alla marea montante del fascismo. Ma il crollo vero di ogni impalcatura statuale ci fu 45 giorni dopo, con la ignominiosa fuga dello stesso re. Tornato pavido e tremante, del solito Badoglio e di una ristretta cerca di imbelli generaloni, i quali, dopo aver messo al sicuro le loro personali fortune e lasciato tutto un popolo indifeso alla mercé dell'ex alleato tedesco, erano corsi alla volta di Brindisi per gettarsi nelle braccia protettive degli eserciti alleati, che stavano risalendo la penisola da vincitori. Tutto ciò, come se la firma di un documento altamente impegnativo, quale quello della resa armistiziale, avesse riguardato solo la Casa Savoia e i suoi accoliti, e non l'intero popolo italiano. Eppure, hanno detto gli storici, i tempi e i modi per mandare le cose diversamente non sarebbero mancati. Badoglio e il re, invece, non seppero e soprattutto non vollero muovere foglia nella giusta direzione. I tedeschi, che avevano capito l'insidia nascosta nell'ambigua frase «la guerra continua», fatta diffondere a mezzo radio, si erano subito preparati al peggio, facendo calare dalle Alpi alcune loro divisioni per poi ricongiungerle a quelle in risalita dalla Sicilia, tanto da essere pronti ad ogni evenienza al primo stormir di fronda. Avevano infatti cominciato subito a impadronirsi dei nodi nevralgici del paese, lasciati consapevolmente sguarniti dai nostri comandi. Eh sì, perché Badoglio, dopo aver concesso un solo giorno di allegra vacanza, il 26 luglio, agli italiani, che si sentivano in festa per la caduta del regime fascista, anziché richiamare le truppe dai fronti orientale e occidentale e predisporre la difesa del patrio suolo, anticipando in tal modo le mosse di chi prima o poi avrebbe sferrato l'attacco, preferì mettere l'Italia in stato d'assedio, prendendosela proprio con coloro che, pur fiaccati dagli stenti di 3 anni e passa di guerra e quindi desiderosi di pace, avrebbero fatto appello alle proprie residue forze e una mano gliel'avrebbero senz'altro tesa. Invece, come contrappeso al giorno di festa, esce il manifesto a sua firma che proclama lo stato di assedio, il coprifuoco e il divieto di pubbliche riunioni. Ma non basta. Si vieta la ricostituzione dei partiti politici, vengono rese ancora più drastiche le norme della censura sulla stampa, vietate le bandiere, i vessilli e i distintivi, vari a eccezione del tricolore. C'è, infine, con tutta la sua feroce brutalità, la circolare Roatta, sull'ordine pubblico, che recita tra l'altro: poco sangue versato inizialmente risparmia fiumi di sangue in seguito. I reparti devono assumere e mantenere grinta dura. Abbiano il fucile e te pronti e te non abbracciarme. Contro gruppi di individui si procede in formazione di combattimento e si apre il fuoco a distanza, anche con mortai e artiglierie. Non è ammesso il tiro in aria. I caporioni e gli istigatori dei disordini siano senz'altro fucilati se presi sul fatto. Bari, Modena, Reggio Emilia, Milano, la Torino dei Dami Rossi, con i loro morti, ne patirono le conseguenze. Badoglio e i suoi soldati si erano scelti un nemico più tenero di quello che con buona ragione avrebbero dovuto fronteggiare. Il seguito del pastrocchio, in linea generale, è noto a tutti noi, quindi preferiamo fermarci qui. La premessa ci è servita, oltre che a ravvivare la memoria del lettore su due grandi eventi storici, le cui devastanti conseguenze a distanza di 60 anni ancora ci fanno riflettere, a collegarci con il tema che intendiamo sviluppare, quello cioè di vagliare gli effetti della ricaduta di uno o più avvenimenti di portata generale su una realtà locale, nel caso specifico su quella della nostra città. Perché a volte erroneamente si pensa che un grande fatto storico capace di sconvolgere, traumatizzandola, la vita di un'intera comunità nazionale, cadendo dall'alto, possa ripercuotersi in tutto il paese con lo stesso grado di intensità e provocare reazioni dal basso sempre uguali. Se questa asserzione può corrispondere al vero, sia pure con le dovute cautele, per quanto riguarda i comportamenti del dopo 25 luglio, forte esultanza del popolo italiano in ogni dove, diffusa volontà di pace e di tranquillo lavoro, mancanza pressoché completa di azioni di rivalsa da parte dei fascisti, non esclusi più accesi, ormai demotivati e chiusi in un angolo a meditare sulle sventure conseguite alla caduta inaspettata del loro capo che avevano giudicato invincibile. La stessa cosa non si può dire del dopo 8 settembre, stante la molteplicità delle azioni che si svilupparono seguendo trame diverse in tutta la parte del territorio non ancora resa libera. Essendo venuto meno il collegamento tra vertice e base, mancando una linea comune di difesa ed offesa, ogni comunità locale dovette pensare a se stessa, organizzando la propria vita su parametri del tutto nuovi. Per questo ci sembra lecito affermare che non può esistere una sola storia della resistenza italiana, ma mille storie che, pur muovendosi per lo stesso obiettivo, non hanno avuto identico svolgimento. È stata la fuga del re, con il suo entourage, a causare l'immane cataclisma, a far sprofondare nel baratro l'intero paese. A Roma, nei palazzi alti, non c'è più nessuno che dia ordini. Da quel momento ogni cittadino rimane solo con se stesso e da solo dovrà provvedere a organizzare la propria esistenza. Non ha più punti di riferimento e neppure difese. Tra centro e periferia non ci sono più punti di contatto e neppure fra una città e l'altra. Non si sa bene dove siano andati a finire i capi, mentre sempre più da vicino si comincia a sentire il passo cadenzato dai tedeschi. Davanti a questa sconsolante situazione di abbandono, ogni comunità, dalla più grande alla più minuta, a rimettersi in piedi e senza perdere tempo, dovrà pensarci da sola, traendo forza da quei pochi coraggiosi capaci di farsi carico dei più che non ce la fanno. Si deve necessariamente partire da zero e l'impresa è disperata. Stanno meglio, è chiaro, quelle zone che vantano forti tradizioni di lotta. Esse per fortuna possono contare su una sorta di struttura organizzativa riemersa dalla clandestinità, con qualche ferita per gli attacchi che ha dovuto subire da parte fascista nel ventennio, ma ancora in grado di indicare la strada della risalita. Per Macerata, piccolo centro di provincia, che vive di ceto impiegatizio, di commercio, di artigianato, soprattutto di una piuttosto florida agricoltura, ed è al riparo da grandi conflitti sociali che spesso per questioni di inadeguato salario o di altri diritti conculcati dal padrone esplodono nelle fabbriche, di cui è pressoché priva, le cose assumono un aspetto diverso e i rimedi si rendono più difficili. Certo, non mancano nobili testimonianze di coerente e inflessibile antifascismo, espresse a volte con malcelato sdegno da uomini giusti che ancora conservano dentro di sé vivo il ricordo di un'antica militanza prevalentemente socialista e repubblicana, o anche sturziana e liberale, ma il ricordo, lo sdegno, la parola sferzante non bastano più. Occorre passare dall'azione diretta. Da soli, è chiaro, non possono farcela. Ora è nuovamente tempo di guerra, una spaventosa guerra totale da combattere non si sa bene come, non si sa bene dove. Il fronte, come sino a ieri in senso classico lo si intendeva, non esiste più. Esso ha rotto gli antichi argini tracimando i mille rivoli, alcuni dei quali sono giunti a bagnare le nostre strade e a lambire le nostre case. Una guerra così nessuno l'ha mai combattuta. I modi per affrontarla bisognerà inventarsi di giorno in giorno. Da domani tutti i coraggiosi che vorranno prendervi parte saranno accolti a braccia aperte, ben sapendo però che ci si dovrà difendere da un nemico enormemente più forte, in uomini e mezzi. Senza dubbio è venuto il momento di riaccogliere nella comunità cittadina quei pochi sconsiderati comunisti, sino a ieri tenuti in sospetto dalla grande massa dei benpensanti a causa delle loro pratiche rivoluzionarie e del loro cocciuto impegno antifascista, che li portava a trascorrere la parte migliore della vita tra carcere e confino. Saranno sicuramente utili per le loro esperienze di lotta clandestina, per il forte adattamento al sacrificio. Non sono in molti, è vero, ma di fronte a certe pericolose situazioni anche i piccoli numeri diventano decisivi. Poi ci sono i più audaci, tra i prigionieri di guerra fuggiti dai campi disposti a rimettere in gioco la propria vita pur di farla finita con il nemico di sempre. Naturalmente non mancano, e si battono da leoni, tanti militari che non vogliono più saperne dell'antico odiato alleato e ardono dal desiderio di dimostrare a se stessi e a coloro che si sono portati fuori dal tiro nemico che l'onore del paese si difende affrontando coraggiosamente l'oppressore e non con la fuga ignominiosa da esso. Il nemico però già controlla gran parte del territorio della nostra provincia ed è pronto a colpire con feroce determinazione. Occorre coalizzarsi in gran fetta e ricercare linee comuni di difesa, perché ogni attimo di tempo è prezioso. Servono immediati colpi di fantasia e una massima inclinazione alle privazioni e ai disagi, se si vuole che la macchina resistenziale cominci a funzionare, perché il cielo intanto si è completamente oscurato e non si intravedono spiragli di luce neppure in lontananza. A sostenere quanti si apprestano a resistere c'è soltanto un pizzico di speranza in un domani senza più guerre da dover combattere. I presagi non sono ovviamente dei migliori, ma quel minimo di speranza accende i cuori e le menti dei futuri combattenti donandogli fiducia. Del resto, per una causa giusta, vale la pena di correre anche grossi pericoli. Sull'altro versante, dopo 45 giorni di letargo, all'apparire dei tedeschi, i fascisti danno segni di risveglio e riprendono coraggio. Non tutti però, i tiepidi, e sono la maggioranza, preferiscono tenersi in disparte, in attesa che maturino gli eventi. Forse hanno capito come andranno a finire le cose. Mentre i primi a correre alle armi sono gli irriducibili, vale a dire quelli della vigilia eroica e del santo manganello, seguiti con altrettanta determinazione da alcuni giovanissimi in perfetta buona fede con le menti imbottite di patria, eroismo, civiltà italica, colli fatali di Roma, fedeltà assoluta al camerata tedesco tradito da un re fellone. Mare nostrum e non più nostro, patrio suolo violato, colonie fecondate dal sudore dei nostri coloni necessariamente da riconquistare e via esaltando. Pensano quei giovanissimi di restituire all'Italia di Mussolini l'onore perduto. A completare il quadro non manca infine un certo numero di camerati costretti a fare di necessità virtù, perché la numerosa famiglia gli pesa e la Repubblica Sociale è larga di borsa con chi accetta di schierarsi dalla sua parte. A questo punto lo scontro tra gli opposti schieramenti è prossimo. Durerà 10 mesi e sarà devastante. Tutti, in una maniera o nell'altra, vi saranno coinvolti, combattenti e non, e tutti alla fine ne subiranno le conseguenze. La storia di quel periodo, come ribadiamo per grandi linee, è nota a ognuno di noi. Meno conosciuti invece molti episodi intensamente drammatici di vita quotidiana, soltanto in apparenza poco significativi, e atti di coraggio al limite dell'eroismo, compiuti da tanti personaggi, non sempre di primo piano, che silenziosamente offrirono alla causa il loro contributo. Il compito che ci siamo assunti nel pubblicare le memorie di Mario Fattorini è giusto quello di riportare in superficie questi episodi e quei personaggi che il tempo ha tenuto in gran parte nascosti. Ma Fattorini chi era? Nessuno, potremmo rispondere. Ma non nel senso dell'astuto Ulisse, bensì in quello di persona qualsiasi, di uomo rappresentativo solo di se stesso, ignoto ai più degli stessi concittadini. Quale maceratese di importazione relativamente recente, la cui giovinezza era maturata altrove, conosciuto semmai dai clienti del negozio laboratorio di macchine da scrivere di cui viveva, dai vicini di casa e di quartiere. Nessuno, insomma, come e più di tanti che in città esercitavano un mestiere senza ambizioni e prospettive diverse dal guadagnarsi di che vivere per la famiglia. nessuno come i molti coetanei che avevano fatto la Grande Guerra e da quell'esperienza avevano derivato un patrimonio ideale di patriottismo che nel dopoguerra, avendo apprezzato il ristabilimento dell'ordine, erano stati per lo più progressivamente soggiogati dalla propaganda e dal successo fascista. E partecipi dello spirito del tempo, si erano andati progressivamente immedesimando nelle prospettive di grandezza dell'Italia che il fascismo e il Duce avevano saputo evocare con indubbia maestria ed efficacia. Nessuno, in effetti, Mario Fattorini sarebbe rimasto se al 25 luglio non fosse seguito l'8 settembre. Un periodo ed un evento che lo fanno improvvisamente personaggio iperattivo ed autorevole, quasi una sorta di factotum, il quale non ha ritegno di prendere personalmente iniziative che non è fuori di luogo qualificare sconcertanti, come quella di intimare il 12 settembre 1943 al comandante del presidio militare della città, con una lettera inviata per il tramite di Florindo Mercuri, al quale pertanto viene naturalmente assegnata una qualifica di gregario, di attenersi agli ordini ricevuti dal comando superiore, ovvero, come l'altra iniziativa, il giorno successivo, intesa a dar vita nell'abitazione dello stesso Mercuri ad una organizzazione clandestina della quale in sostanza si fa riconoscere capo, assumendo anche immediatamente, quasi fosse uno sperimentato conoscitore delle tecniche della clandestinità, un nome falso, nonché giurando e facendo giurare tutti i presenti che l'attività clandestina si sarebbe svolta per il solo bene del popolo italiano, escluso ogni interesse politico. Ma per capire la stupefacente metamorfosi di Fattorini, dall'originario nessuno e ad animatore e capo indiscusso di quello che più tardi si chiamerà Comitato di Liberazione Nazionale, occorre entrare nello spirito del tempo, di un momento cioè difficilissimo oggi da immaginare nella sconvolgente profondità degli infiniti drammi determinati dalla disfatta militare e dalla dissoluzione dello Stato e della stessa società, vale a dire contrassegnato da una crisi morale e materiale incredibilmente repentina quanto comune e generale, esplosa appunto nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre. Sono state scritte in merito pagine significative da storici autorevoli, dalle quali si possono stralciare brani illuminanti. Nell'esperienza vissuta di un gran numero di uomini e di donne, essa attestò e racchiuse semplicemente la crisi della nazione, la sua inettitudine a reggere le prove, la gracilità insospettata del vincolo di appartenenza comunitario, la forza irreprimibile di egoismi e viltà individuali. L'esito e la suprema presa d'atto di tutto ciò fu alla sua radice l'8 settembre, ampliando a dismisura lo spettacolo della dissoluzione dello Stato non già per ciò che aveva o rappresentava di fascista, ma semplicemente per ciò che esso significava di presidio a un minimo di interesse generale. L'8 settembre, ma anche prima per la verità, durante tutto l'intero periodo che inizia il 25 luglio, tutti i vertici dello Stato italiano, a cominciare dal sovrano, furono letteralmente polverizzati e travolti dalla paura fisica di trovarsi a tu per tu con i tedeschi, di esserne fatti prigionieri, subirne la violenza, magari la morte. La disintegrazione dell'esercito, che non va dimenticato, si offrì in spettacolo praticamente a tutti gli italiani, in ogni angolo del paese in forme tragiche e grottesche insieme, fu il segno più drammaticamente simbolico che si potesse immaginare proprio di ciò, vale a dire della rinuncia a battersi, della resa alla paura, del disintegrarsi della volontà e della sua capacità di durare e resistere da parte dello Stato. Ernesto Galli della Loggia, La morte della patria, La terza, Roma, Bari, 2003, pagine 12-16. Ora la fuga del re e la dissoluzione dell'esercito si lasciano alle spalle una moltitudine in preda a impulsi primordiali, tra i quali emerge con forza, assieme all'individuale istinto di sopravvivenza, uno spontaneo moto di solidarietà verso i soldati sbandati e i prigionieri in fuga. Nei giorni immediatamente successivi alla disgregazione dell'esercito, decine di migliaia di soldati vagano nel territorio nazionale, aggregandosi in zone abbastanza isolate da rappresentare un iniziale riparo, privilegiando quindi montagne e vallate delle Alpi e della dorsale appenninica. Mescolati a loro troviamo migliaia di prigionieri anglo-americani, fino a quel momento detenuti in campi di prigionia sorvegliati dal Regio Esercito, e poi slavi, russi, catturati dalle armate tedesche sul fronte orientale, nell'espansione verso est. La motivazione più diffusa è il tentativo di sfuggire alla caccia che i tedeschi conducono metodicamente, e l'obiettivo più immediato è tornare sani e salvi a casa. L'aggregazione avviene seguendo le mille casualità degli incontri, delle notizie sussurrate lungo le strade e i sentieri percorsi nel tentativo di allontanarsi dalle grandi vie di comunicazione, dalle strade ferrate, dalle città che si sono in pochi giorni trasformate in trappole mortali. Non vi è dunque filtro e selezione, e i pochi ufficiali e soldati decisi e motivati ad una guerriglia di lungo periodo subiscono il soffocante abbraccio di una pletora di sbandati confusi e demoralizzati, motivati soprattutto dall'ansia di sottrarsi alla cattura senza alcuna volontà di organizzarsi e combattere. Santo Peli, La resistenza in Italia, storia e critica, Einaudi, Torino, 2004, pagine 18-25. Fa parte oggi della retorica e di schemi intellettuali aprioristici largamente diffusi parlare di nazioni, di classi, di ogni sorta di altri gruppi, quasi avessero una propria coscienza, pensiero e volontà, attribuendo vita propria a termini generali dei quali ci serviamo per indicare un certo numero di persone. Nella resistenza agirono non nazioni, classi o altri gruppi, ma individui, i quali per una molteplicità di ragioni diverse trovano in se stessi il coraggio e la fede per affrontare rischi e pericoli. Come ogni movimento la cui coesione è assicurata da principi, valori, morali e aspirazioni accettati da quanti fanno parte del movimento stesso, la resistenza ebbe la sua origine nella coscienza dei singoli. Dati i pericoli impliciti nell'azione, l'imitazione ebbe un ruolo limitato. I più, fra quanti parteciparono alla resistenza e ne affrontarono i pericoli, avevano un loro convincimento, qualcosa di più reale e concreto che non il riflesso pallido e passivo di condizioni ambientali o di interessi collettivi. Nella resistenza italiana agirono Parri e Pizzoni, Longo e Cadorna, non l'intellettuale e il bianchiere, il proletario e il generale. Nella resistenza tutti furono uguali perché erano individui e non rappresentanti di gruppi. Senza uguaglianza non vi sarebbero stati l'entusiasmo e lo slancio che indussero i resistenti a dare il massimo di sé, inclusa la vita. Max Salvadori, Breve storia della resistenza italiana, Firenze Vallecchi 1974, pagine 17-18. Quello che per i più costituisce disorientamento, paura e avvilimento sembra invece essere per Fattorini, come per la minoranza attiva di italiani, la quale non si pose il problema dell'esito delle proprie azioni che appare comunque disperato, una sorta di provocazione a reagire per un impulso morale e patriottico, irragionevole quanto generoso, costituito dall'assunzione di una sfida impossibile e come tale capace di esaltare le energie quasi a compensazione delle mortificanti condizioni del momento. Nell'assumere il nome di battaglia di Verdi, l'uomo Fattorini cambia i propri connotati inventandosi con assoluta naturalezza un ruolo di capo e organizzatore autorevole che sa quello che c'è da fare per contenere le conseguenze del disastro avvenuto e per avviare una reazione patriottica che ancora non si chiama resistenza. Confermando con ciò come nelle condizioni di estremo pericolo e sofferenza possa accadere che gli individui rivelino il meglio di sé. Con particolarità, peraltro, nel caso di Verdi, di una sorta di mutazione genetica che nel renderlo subitamente padrone degli espedienti della clandestinità ed esperto delle tattiche di guerriglia lo qualifica soprattutto assolutamente sicuro di sé e del proprio ruolo, di capo e di responsabile, come pure dei propri giudizi e decisioni, che finiscono sempre per prevalere, nonché di una impostazione della lotta clandestina contrassegnata da tre linee guida: patriottismo, apoliticità, minimizzazione del rischio per la popolazione. Del tutto imprevedibilmente, Verdi, dal suo inadeguato livello di persona qualunque, si colloca quindi all'interno di quella esigua minoranza di italiani alla quale, come evidenzia Santopeli, opera citata pagina 17, risulta subito chiaro che più che alla fine del conflitto si sta assistendo all'esordio di una nuova fase della guerra, molto più drammatica perché bisognerà battersi contro i tedeschi e perché è il territorio nazionale a divenire teatro di uno scontro all'ultimo sangue. Forte di tale consapevolezza e di una totale verginità politica, congiunte ad un patriottismo evidentemente disinteressato, Verdi si trova dunque a reclutare e capeggiare un nucleo di appartenenti, preti e civili, all'ambiente cattolico, dal quale egli stesso si sente proveniente, nonché di vecchi antifascisti, comunisti, di estrazione proletaria, addestrati all'attività clandestina e pronti all'azione. Giacché, come fa notare Max Salvatore, opera citata pagina 24, i vecchi sapevano cosa c'era da fare e soprattutto come farlo. Organizzazione clandestina in città articolata in piccoli e piccolissimi gruppi indipendenti gli uni dagli altri per evitare che l'arresto di uno portasse all'arresto di tutti. Organizzazione di bande di guerriglieri in montagna, uso di cifrari e pseudonimi, incetta di armi, munizioni, esplosivi, collegamenti, stampa clandestina. Il nucleo segreto che si accoglie intorno a Fattorini si mette dunque all'opera agli ordini del capo che sa improvvisare una strategia a vasto raggio mirata al sostegno e alla direzione della resistenza armata della cui consistenza prende in qualche modo conoscenza e della quale si fa di fatto riconoscere nell'ambito del processo spontaneo e sotterraneo per lo più inespresso ma quasi istantaneo e coinvolgente che pur segnato trasversalmente da diversità di orientamenti di fondo quanto a sentimenti ideali e lealtà ideologica, trova naturalmente, come osserva Sergio Cotta, nella Resistenza come e perché, Roma Bombacci 1994, pagina 25, una comune unità nei confronti del medesimo avversario tedesco repubblicano, realizzando ovunque, a seconda delle diverse condizioni della lotta, una composita unità poliedrica, in cui ciò che varia è il tasso di grandezza delle motivazioni ideali, legalitarie, patriottiche, rivoluzionarie, morali. Il ponderoso memoriale che Fattorini comporrà in gran parte a partire dagli anni 50 e con metodicità dal 1969 nei primi anni 70 e completerà molto più tardi con una sorta di aggiunta largamente ripetitiva, densa di considerazioni pessimistiche e di giudizi dal sapore, per così dire, qualunquistico, sulla evoluzione della società italiana, riconducibili peraltro al classico tema della resistenza tradita, si muove su quattro filoni. Il primo è quello che dà conto diretto del ruolo personale e familiare e dell'attività clandestina, del nucleo operativo di cui è fondatore e capo e che guiderà come presidente del Comitato di Liberazione Comunale e Provinciale fino alla liberazione di Macerata. Il secondo attiene al racconto di vicende delle attività partigiana, conosciute direttamente e in qualche misura indirettamente rispetto alle quali appare essersi talora documentato a posteriori. Il terzo si riferisce all'esposizione della filosofia che sorregge la sua visione della resistenza patriottica, quale condotta nel maceratese e quale, è una delle sue tesi più radicate, avrebbe dovuto essere condotta altrove, proprio sull'esempio di essa. Il quarto riguarda insieme la moralità dell'azione patriottica, intesa come doverosamente pura e disinteressata, la riprovazione per l'inquinamento che avviene a liberazione avvenuta, l'amarezza per il disconoscimento dei meriti acquisiti, commista, a fronte di chi disinvoltamente se ne è accaparrati di inesistenti, ad una sorta di inconfessato rammarico recriminatorio per non averli fatti valere. In ordine a quest'ultimo filone, molto presente nel memoriale in riferimento ai partitanti e agli attivisti dell'ultima ora, va peraltro rilevato come sia, per così dire, compensato da una sorprendente serenità di giudizio su coloro che, e sono i più, in attesa di vedere come andrà a finire o addirittura maldisposti verso i partigiani, alla lotta, armata o meno, non partecipano o addirittura idealmente l'avversano, o non la condividono. Di costoro Fattorini non si duole ed anzi in controtendenza rispetto ad un protagonismo resistenziale inevitabilmente selettivo e quindi, certo non senza fondamento, portato a discriminare, dà per scontato in tutto il corso dell'attività clandestina inglobandoli nella popolazione, che essi siano e possano restare passivi e che i militanti della lotta partigiana debbano anzi evitare ogni azione possibile di mettere a rischio l'incolumità. Ciò secondo una sua personale impostazione ideale della resistenza che, anche quando configurata in termini di guerriglia, debba rifuggire da azioni a carattere terroristico e si limiti a presidiare il territorio, ostacolandone l'accessibilità al nemico, così da schivare, pur sempre impegnandolo e disturbandolo, rischi per la popolazione e per i beni privati e pubblici. Di tale impostazione ideale va peraltro rimarcato un ulteriore elemento che emerge in particolare nella parte conclusiva del memoriale e costituisce uno speciale titolo di merito per Fattorini, quello di aver profuso grande impegno, ottenendone congruo risultato, a che non si verificassero dopo la liberazione vendette o ritorsioni nei confronti dei fascisti. Come andava pubblicato un memoriale di oltre 300 fogli di grande formato, fittamente da tiroscritti in forma di cui Fattorini è conscio ovviamente impacciata ed anche inconsapevolmente prolissa, tale da risultare così poco invitante? Ce lo siamo chiesto a lungo nella prospettiva che per risultare di fatto leggibile la relativa pubblicazione a stampa dovesse poter conseguire un minimo di appetibilità. La soluzione, che speriamo in qualche misura efficace, è stata da un lato di limitare la corposità del memoriale, condensandone talune parti ripetitive o riferite a divulgazioni ritenute non essenziali o meno interessanti, dall'altro lato di revisionarne alquanto il lessico, dall'altro ancora di suddividere il testo in capitoli cercando di titolarli in congruenza con il contenuto, nonché di corredarlo di un apparato di note che conseguisse al contempo il risultato di alleggerire e di rendere più interessante la lettura e meglio intellegibile avvenimenti e personaggi. Si è poi ritenuto di aggiungere in un secondo volume altre testimonianze della resistenza e sulla resistenza, dando con ciò anche voce a quella parte degli italiani il cui patriottismo e la cui coscienza civile, a Macerata come altrove, nel rinnegamento del ventennio e nel grottesco voltafaccia bellico, avvertirono, in perfetta buona fede, umiliazione, disonore e tradimento, donde una diversa reazione agli eventi, anch'essa istintiva, e che non si poneva il problema di un esito delle proprie azioni analogamente, o forse ancor più, disperato.